Incontri d'autore.
Buonasera ad Alessandra Rauti, a Incontri d'autore, edito da Solferino, Il cervello più grande del cielo di Giulio Maira. Il neurochirurgo di fama internazionale, con la competenza che gli è propria, unita a un inimitabile stile narrativo, ci spiega meraviglie e misteri di questo organo complesso e importante, un racconto affascinante. Ascoltiamo Giulio Maira.
Ho scritto questo libro perché per tanti anni ho fatto il neurochirurgo e lavorando sul cervello mi sono posto molte domande. Quando toccavo il tessuto cerebrale dicevo: ma questi sono i neuroni con i quali qualcuno ha scritto le grandi opere, ha fatto dei grandi quadri. Quando andavo per togliere una lesione cerebrale mi ponevo il problema: ma quanti pensieri sto cercando di proteggere o quanti ne sto danneggiando facendo questo intervento? E questo mi ha portato a considerare la complessità del cervello, l'organo più straordinario che esiste nell'universo. Per dare un'idea voglio fare un gioco un po' con gli ascoltatori. Provate a chiudere gli occhi, immaginate un cielo stellato, la Via Lattea, poi prendete tutte queste cellule e mettetele dentro la vostra testa, collegatele fra di loro, fatele lavorare. Quella è una rappresentazione del cervello. Il cervello consta di circa 90 miliardi di cellule che fanno milioni di miliardi di connessioni. Immaginate che le lunghe fibre di connessione fra le cellule, se le mettessero una dietro l'altra, raggiungerebbero una lunghezza di 4 volte la circonferenza della Terra all'equatore. Da tutto questo insieme così complesso di cellule e di fibre nasce tutto quello che siamo, il nostro pensiero, la coscienza. Tutto quello che facciamo è conseguenza dell'attività del cervello. Nel libro ho cercato di raccontare le meraviglie che vi ho appena accennato, come funziona il cervello, che cos'è la memoria, cos'è il cervello dell'uomo e cos'è il cervello delle donne, far capire perché sogniamo. Ho parlato di cose anche specifiche che possono interessare un lettore curioso della scienza, per esempio i neuroni specchio, quelli che ci mettono in empatia con il prossimo, capire l'azione altrui ed immedesimarci nelle azioni altrui. I neuroni specchio hanno dato poi probabilmente un impulso straordinario allo sviluppo dell'umanità. L'uomo ha imparato cercando di emulare quello che faceva il suo vicino. Sono molto importanti per lo sviluppo del bambino.
Quante operazioni al cervello ha fatto?
Più di 15.000 interventi al cervello e continua a farne ancora. Alcuni di questi interventi vengono descritti nel libro che ho scritto, proprio perché dalle conseguenze degli interventi, dallo studio sul cervello, dalla stimolazione del cervello mentre operavamo, che abbiamo capito come funzionavano tante parti del cervello. Molti interventi si fanno con il malato sveglio, proprio per cercare di preservare alcune funzioni, come per esempio la funzione del linguaggio. Quindi mentre noi operiamo il malato parla, legge delle frasi, ci fa capire se noi stiamo rispettando o meno le sue funzioni cerebrali.
Professor Maira, quali sono le differenze tra il cervello maschile e quello femminile?
Tante. Uomo e donna sono diversi perché hanno avuto un'evoluzione nel corso dei millenni della nostra storia diversa, avevano funzioni diverse. L'uomo doveva cacciare, doveva aggredire, la donna doveva proteggere la prole. A parte questo esistono scientificamente delle differenze. Gli uomini hanno un cervello un po' più grande di quello delle donne. In realtà, se lo rapportiamo alla grandezza e al peso, i cervelli sono più o meno simili. Il quoziente intellettivo è simile, anzi, recentemente il quoziente intellettivo delle donne sta diventando forse superiore a quello dell'uomo. Le donne hanno più connettività, usano il cervello in modo più globale, gli uomini hanno più neuroni, poi le varie aree cerebrali si differenziano. In realtà uomo e donna hanno due cervelli completamente diversi, complementari, e questo è il fascino anche della nostra esistenza.
Cervello e sogni.
Il sogno è parte fondamentale della vita dell'uomo. Passiamo un terzo della nostra vita dormendo, per buona parte di questo sonno noi sogniamo. Non possiamo vivere senza dormire, perché il sonno con i sogni che lo accompagnano è un elemento fondamentale nello sviluppo, nel mantenimento corretto del nostro cervello. Quando noi dormiamo mettiamo ordine nella nostra mente, fissiamo i ricordi importanti, facciamo la pulizia. Il cervello ha un metabolismo, elimina sostanze che sono anche tossiche, devono essere eliminate durante la notte. Ci secernono ormoni che sono fondamentali per la nostra vita, come l'ormone della crescita. Si corregge il sistema immunitario. Il sonno non è una perdita di tempo.
Come possiamo proteggere il nostro cervello quando si invecchia?
La senilità purtroppo è l'espressione più evidente della nostra fragilità, però possiamo fare qualcosa per il cervello. Il cervello impara sempre. La cosa importante è avere una vita sempre attiva, sia dal punto di vista fisico che mentale. Tenere il cervello sempre allenato, parlare, conversare, leggere libri, suonare uno strumento musicale o usare un'apparecchiatura tecnologica. Tutto questo crea delle sinapsi nuove, permette di far crescere ulteriormente il nostro cervello anche se le cellule progressivamente tendono a morire. È molto importante dormire bene. Abbiamo parlato dei sogni, bisogna dormire non meno di 5 ore, ma non più neanche di 8 o 9 ore, che altrimenti l'equilibrio del nostro organismo si altera. È importante l'attività fisica, passeggiare veloci per 20 minuti, 3-4 volte a settimana, migliora il funzionamento del nostro cervello. Ma una cosa molto importante, sappiamo tutti che oltre al declino fisiologico della mente possono esserci delle malattie mentali, malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Si è visto che seguire una buona alimentazione, muoversi, cercare di riposare, avere un cervello attivo, nei paesi industrializzati permette di ridurre del 35% il rischio di avere una demenza. Le corrette abitudini di vita rinforzano il cervello, ci permettono di arrivare ad un'età avanzata con un cervello ancora giovane.
Edito da Marsilio, Alle porte della notte di Paolo Roversi, giornalista, scrittore, sceneggiatore e giallista di fama internazionale. Roversi propone l'ultima avventura del giornalista hacker Enrico Radeschi. Il lettore resta soggiogato dalla trama, dai personaggi e dal ritmo serrato e ironico della scrittura. Tutto comincia a Milano, manca poco al Capodanno e una spettacolare rapina in pieno centro sconvolge la festiva quiete. Ascoltiamo Paolo Roversi.
Il protagonista è Enrico Radeschi, è un giornalista hacker, si muove per le vie di Milano in sella a una Vespa gialla del 74, è un ficcanaso, un cronista di quelli che cerca sempre di essere dove accadono le cose, se accade qualcosa di brutto lui è lì. Ed è quello che accade in questo romanzo, comincia con questa rapina in via Monte Napoleone, che è il salotto buono della città, e lui arriva lì perché è sempre in contatto con un poliziotto, il vicequestore Doris Sebastiani, che è un po' il suo alter ego, sono le due facce della stessa medaglia. Il poliziotto è scorbutico, non capisce niente di tecnologia, ha bisogno di qualcuno che lo sappia fare. Radeschi è un hacker sempre sul pezzo, ha bisogno delle notizie che gli può dare il poliziotto. Questa coppia comincia ad indagare su questa rapina che ha una cosa particolare. In questa gioielleria è stata ritrovata un'impronta appartenente a un bandito morto 15 anni prima ad Anversa durante un'altra rapina. Com'è possibile?
Trama incredibile, personaggi all'altezza. Ci parli di loro?
I personaggi sono uno delle colonne portanti di tutti i miei romanzi, perché io parto sempre da una storia che sia credibile e forte, però nessuna storia sta in piedi se non hai personaggi all'altezza. E Radeschi, questa è la sua settima avventura, ormai lo conosco bene. Di fianco a lui c'è questo poliziotto che rumina sempre un sigaro senza mai fumarlo. Insieme riescono sempre ad arrivare alla soluzione. Poi tutto un corollario di poliziotti della questura. C'è il danese, un nuovo personaggio che introdotto da un paio di romanzi, una sorta di protettore di Radeschi, è suo amico, gli ha salvato la vita un paio di volte, ma in questo romanzo lo ficca in un bel guaio con la mafia russa. E poi gli altri che un po' hanno popolato la mia serie di romanzi, Sciamanna, che è questo informatore dei bassifondi, il suo ufficio è una birreria, lui riceve lì, ti dà delle dritte su quello che è il mondo della mala, raccontato quella che è l'umanità, sia dei bassifondi ma anche delle classi più alte. Arriva questa poliziotta dell'Interpol, perché come diciamo prima un caso legato a una rapina di Anversa di 15 anni prima, arriva l'Interpol, questa poliziotta che subito seduce Sebastiani e che alloggia in un hotel della galleria. La città è essa stessa protagonista del romanzo.
E a proposito della città, sei innamorato di Milano, quanto è importante?
Importantissima, e devo dire che Radeschi è nato in questa città, ho raccontato questa città attraverso i suoi occhi. Ogni volta che scopro qualcosa, che vedo un posto bello, entra nei miei romanzi. Nel romanzo precedente, ad esempio, La Confraternita delle Ossa, quando sono entrato in questa bellissima chiesa, San Bernardino alle Ossa, ho avuto l'illuminazione e ho detto qua devo ambientarci un romanzo. In questo romanzo, Alle porte della notte, a parte via Monte Napoleone che tutti conoscono, piazza San Babila, c'è anche la chiesa di San Satiro che io non avevo mai visitato, e appena sono entrato anche lì mi è venuta in mente di fare uno snodo per questo romanzo. Radeschi non potrebbe esistere senza Milano, sono convinto, perché l'ho raccontata nei suoi cambiamenti, perché in 7 romanzi, il primo del 2006, io raccontavo la città come era in quel momento, dalla prima volta in cui non c'avevamo quasi internet e non c'avevamo gli smartphone ad oggi in cui c'è stata l'Expo, troviamo piazza Gheolenti. Radeschi sempre in sella alla sua Vespa l'ha raccontata ogni anno, e anch'io tutte le volte mi diverto molto a descriverla.
Grazie a Leonardo Gragnoli per la regia, e scrivete a incontridautore@rai.it. Potete riascoltare questa puntata sul nostro sito e sulla nostra app www.raiplayradio.it. A risentirci sabato prossimo.